Concludiamo questo nostro corso su Augusto del Noce Legge Rosmini affrontando proprio la lezione del 1983, cioè Rosmini e la categoria filosofico-politica di Risorgimento. Per fare questo dobbiamo chiarirci per prima cosa che cosa sono per Rosmini, che cosa si intende per Del Noce con le idee di rivoluzione, di risorgimento e di reazione. Sono tre categorie fondamentali implicate nel discorso del Nociano. Partiamo dall'idea di rivoluzione. È proprio attraverso, diciamo così, il contrasto con l'idea di rivoluzione che potremo chiarire meglio che cosa significa il Risorgimento come categoria filosofico-politica. Per Del Noce è chiaro, infatti, nella cultura contemporanea, negli studi, basti pensare agli studi su Hegel, su Marx, che l'idea di rivoluzione prescinde dalle singole realizzazioni storiche, dai singoli eventi storici che possiamo definire rivoluzioni. L'idea di rivoluzione è una categoria. Bisogna spiegarsi che cosa essa significa. Da un certo punto di vista, l'idea di rivoluzione è il frutto estremo di tutta la linea egemonica della filosofia moderna, è il frutto estremo del razionalismo moderno e ha i suoi germi, la sua incubazione in Hegel e la sua massima maturazione nel pensiero di Marx, che non a caso è appunto il filosofo della rivoluzione. Quali sono le caratteristiche del pensiero rivoluzionario? Il pensiero rivoluzionario è caratterizzato dall'idea che si possa operare una vera e propria nuova creazione, che sia possibile la creazione di un uomo nuovo. Potremmo dire di una nuova terra, di un nuovo cielo, diciamo. Si tratta di una immanentizzazione, di una secolarizzazione, di una mondanizzazione di alcuni contenuti della tradizione profetica, ebraica, messianica, ma anche della teologia cristiana. C'è l'idea, cioè, che l'uomo si possa liberare attraverso la storia, possa liberarsi nella storia, possa essere liberato dalla storia. È una liberazione immanentisticamente intesa ed è la creazione di una nuova umanità, appunto, anche qui immanentisticamente intesa. I presupposti culturali di questa idea di rivoluzione sono certamente, da una parte, nella cultura illuministica, intesa come cultura antitradizionalistica, materialistica, che rompe con la tradizione, quindi immagina di poter iniziare un nuovo corso di cose. D'altra parte, sono in quella che potremmo chiamare la deessenzializzazione della natura umana che si trova nel pensiero di Marx. Deessenzializzazione della natura umana non è un'espressione del Nociana, l'adopero io, però Del Noce, sia nella lezione del 1983 di cui stiamo parlando, sia in altri testi, penso ai suoi corsi universitari sui caratteri del pensiero politico contemporaneo, Del Noce, cita spesso, analizza le tesi su Feuerbach di Marx. Nelle tesi su Feuerbach di Marx, in particolar modo la sesta, che però qui Del Noce non cita, è veramente particolarmente significativa. La leggiamo. Nella sesta tesi su Feuerbach, scrive Marx, Feuerbach risolve l'essenza religiosa nell'essenza umana. Ma l'essenza umana non è qualche cosa di astratto che risiede nel singolo individuo. Essa, nella sua realtà, è l'insieme dei rapporti sociali. Cioè, nel pensiero marxista, quindi nel pensiero rivoluzionario, l'uomo viene privato di un'essenza metafisica, di una sua interiorità. La sua esperienza viene ridotta al suo essere l'insieme delle sue relazioni sociali. Corrispondentemente viene cancellata, rimossa l'idea di una verità teoretica indipendente dalla prassi, dall'agire, dalla società. Questo è il contenuto della seconda, la conseguenza della seconda tesi su Feuerbach che qui Del Noce cita, è la tesi per cui che il pensiero umano abbia un contenuto oggettivo o no, non è una questione teoretica, è una questione pratica. viene rimossa la dimensione della verità metafisica, della teoresi. Conseguentemente la filosofia viene trasformata, rovesciata in rivoluzione. L'undicesima tesi su Feuerbach. I filosofi finora hanno interpretato il mondo, devono cambiarlo. La filosofia si trasforma in rivoluzione, in Verändern, cambiare il mondo, creare una nuova umanità. Questa è l'idea di rivoluzione. Il suo presupposto storico-culturale e l'intero, diciamo, percorso della filosofia e della civiltà moderni, il suo presupposto teoretico è la rimozione dell'essenza umana e dell'interiorità. Del Noce affronta anche il problema dell'idea di reazione, però diciamo, potremmo dire qui Del Noce è più sbrigativo, perché il vero, diciamo, antagonista della rivoluzione non è la reazione, è il risorgimento, secondo Del Noce. La reazione, infatti, è il tentativo di ripristinare un ordine politico passato, di ripristinare un ordine di fatto del passato. Reazionario è il pensiero, per esempio, della restaurazione post-napoleonica, cioè si tentava di ritornare ai sistemi politici, alle dinastie, ai regimi che avevano preceduto la rivoluzione francese e l'epopea napoleonica. La reazione immagina la possibilità di un ritorno ai fatti del passato. È una restaurazione di fatti, è una restaurazione di ordine politico. Peraltro, essa, secondo Del Noce, è caratterizzata anche da un certo utopismo, è una sorta di utopia del passato, perché si vuole restaurare un ordine politico del passato e perciò stesso lo si idealizza, lo si sublima, lo si interpreta come ordine perfetto. Tutt'altra cosa è il risorgimento. Che cos'è per De Noce il risorgimento? Per che cosa si intende per categoria filosofica politica di risorgimento? Risorgimento è per Del Noce la ripresa e il rinnovamento di una tradizione dopo che essa ha conosciuto una crisi. Quindi, secondo Del Noce, il risorgimento da una parte è la ripresa di una tradizione, d'altra parte è l'innovazione perché è una ripresa che prende sul serio la crisi che quella tradizione ha conosciuto. Dal punto di vista politico e filosofico, quindi, Rosmini è il pensatore, vedremo, del risorgimento, perché è il pensatore che riprende la filosofia dell'essere, ma la riprende nel contesto della modernità, cioè riprende la tradizione ma la rinnova. Ed è nello stesso tempo il pensatore che, sulla base della metafisica dell'essere e della sua antropologia, tenta la costruzione di un pensiero politico dell'interezza della persona, cioè una filosofia del diritto fondata sulla persona e una filosofia della politica fondata sull'esigenza di perseguire nella società e attraverso anche attraverso le istituzioni il bene dell'uomo intero, quindi anche i suoi fini morali, non solo il bene di una parte, non solo il bene del cittadino, il bene del consumatore, il bene dell'uomo esteriore, il bene materiale. Rosmini è il pensatore del risorgimento perché è anche il pensatore che tenta di riprendere la tradizione politica dell'interezza di una società, di una politica diretta al bene intero, però, diciamo, facendo tesoro degli eventi della rivoluzione, anche delle conquiste di libertà che la rivoluzione francese aveva comunque, diciamo, portato in tutta Europa. Se però bisogna parlare di risorgimento come categoria storico, filosofico-politica, bisogna anche dire che Del Noce ha avuto due grandi predecessori in questo tentativo di mettere in evidenza il carattere non solo storico, politico, diplomatico, militare del risorgimento, ma anche il suo carattere filosofico, culturale, spirituale. E Del Noce cita per prima cosa Carabellese. Carabellese, Pantaleo Carabellese, il grande filosofo dell'ontologismo critico, aveva lamentato fortemente il fatto che il Risorgimento italiano fosse ridotto, fosse considerato non solo una cosa specificamente soltanto italiana, ma fosse considerato anche soltanto nelle sue componenti politiche, militari, come se non avesse un rapporto con le altre dimensioni spirituali e culturali. Carabellese sosteneva, e Del Noce lo cita e rivendica questa, anzi dice di sentirsi confortato dal pensiero di Carabellese nel suo tentativo di pensare il Risorgimento come categoria anche filosofica. Carabellese sosteneva che come c'è una filosofia del Rinascimento, così c'è una filosofia del Risorgimento. E Del Noce dice che come c'è una filosofia della rivoluzione ed è la filosofia di Marx, così c'è una filosofia del Risorgimento e secondo lui è la filosofia di Rosmini. Non solo però, il maestro di questa interpretazione filosofica del Risorgimento è certamente Giovanni Gentile e Del Noce lo riconosce. Nel suo Rosmini e Gioberti, Gentile, nel primo capitolo dedicato proprio al pensiero italiano dal 1815 al 1830, Gentile descrive i caratteri del Risorgimento delineando una categoria appunto concettuale, quella di Risorgimento, come per prima cosa contrapposta nettamente alla rivoluzione, alla cultura settecentesca, antitradizionalistica, materialistica, illuministica. E immaginando il Risorgimento come restaurazione dei principi, come restaurazione della religiosità, come restaurazione del divino. Gentile dava però di questa idea di un Risorgimento come restaurazione dei principi, come restaurazione del divino, dava un'interpretazione immanentistica, cioè un'interpretazione coerente con la concezione prevalente della filosofia moderna. Diciamo per cui la filosofia moderna tende assiologicamente a risolvere il divino, Dio nel divino, la trascendenza nell'immanenza e il divino nell'uomo, l'est deus in nobis. Quindi Gentile elabora l'idea che il Risorgimento abbia un senso filosofico, che questo senso filosofico sia quello della restaurazione dei principi, ma ne dà anche una versione, un'interpretazione immanentistica. A questo punto, in qualche modo, il discorso dell'83 fa un salto, cioè Del Noce sente la necessità di mettere in evidenza la dimensione più propriamente teoretica, speculativa di questo ragionamento sul Risorgimento e su Rosmini come pensatore del Risorgimento, perché definisce la situazione per cui il pensiero di Rosmini si definisce come perfetta antitesi del pensiero politico e giuridico hegeliano, gentiliano e marxista, e d'altra parte anche come antitesi rispetto alle concezioni secolaristiche dello Stato agnostico, cioè delle democrazie della seconda metà del Novecento. È un discorso molto complesso, perché qui Del Noce mette in gioco una tale complessità, una tale varietà di riferimenti filosofici da creare un reticolato in cui effettivamente è difficilissimo muoversi. Vediamo cosa scrive. Scrive Del Noce: ho detto che Rosmini è filosofo che si illumina per via negativa. Ora il luogo privilegiato di questa illuminazione è il rapporto a Hegel. Per capire Rosmini bisogna capire l'idealismo. Bisogna capire soprattutto il neoidealismo italiano, ma capire anche lo scacco del neoidealismo italiano e nello scacco del neoidealismo italiano lo scacco dell'hegelismo, lo scacco anche del risorgimentalismo laico e il rimando appunto a Rosmini come filosofo del vero risorgimento. Perché? Perché la filosofia rosminiana del diritto fondato sulla persona, la filosofia rosminiana della politica, fondata sull'interezza del bene umano, e il fatto che la filosofia del diritto e la filosofia della politica rosminiane siano a loro volta radicate nell'etica, nell'antropologia di Rosmini, che a loro volta ancora sono radicate nella filosofia fondamentale, cioè nella filosofia dell'essere. nella delineazione da parte di Rosmini dell'idea di una soggettività, quella umana, caratterizzata dall'intuizione intellettuale dell'essere, dalla partecipazione al divino attraverso questa intuizione intellettuale dell'essere e quindi da una interiorità, quella che Michele Federico Sciacca chiamava l'interiorità oggettiva. Questa complessità del pensiero rosminiano, questa interezza del sistema rosminiano, dalla filosofia dell'essere, dalla soggettività come interiorità oggettiva, alla filosofia del diritto fondato sulla persona e alla filosofia della politica orientata al bene come interezza e all'interezza e all'integralità della persona, da questo sistema sorge, secondo Del Noce, la più netta antitesi rispetto a che cosa? Rispetto, da una parte, alla filosofia hegeliana del diritto, quella filosofia che si conclude con la teorizzazione dello stato etico, con una, diciamo, ovviamente bisogna essere prudenti nell'interpretazione, ma certamente con una pericolosa prevalenza della dimensione statuale, collettiva, su quella personale, soggettiva. Ma l'opposizione del pensiero rosminiano non è solo l'antitesi netta, non è solo fra filosofia del diritto rosminiano e filosofia del diritto hegeliano. Ancora di più, fra quelle due grandi riforme della filosofia hegeliana che sono, da una parte, l'attualismo, la filosofia di Giovanni Gentile, dall'altra il marxismo. Riforme a cui corrispondono due grandi esperienze politiche, grandi e tragiche, quella del fascismo sul piano per ciò che riguarda Gentile, quella del comunismo come realtà politica per ciò che riguarda Marx. La filosofia di Rosmini si pone come netta antitesi rispetto, quindi, non solo a Hegel, ma anche a queste due riforme dell'hegelismo. Vediamo perché. Del Noce, nella lezione del 1983, vi si sofferma a lungo, perché mette in evidenza come nel pensiero politico di Gentile, in particolar modo nei suoi fondamenti di filosofia del diritto del 1916, ma possiamo dire anche in Genesi e struttura della società, opera poi pubblicata postuma, che è stata scritta nel 1943. Bene, nel pensiero politico gentiliano si ha la più netta antitesi rispetto a quel giusnaturalismo individualistico che caratterizza il pensiero rosminiano, cioè pensiero filosofico del diritto, la filosofia del diritto fondata sull'idea di persona come diritto sussistente, di persona come essenza del diritto, fondata su quella che Sciacca definiva, e Del Noce lo cita nella lezione dell'83 e lo ricorda anche in quella dell'82, Sciacca definiva la personalizzazione del diritto, la personalizzazione, chiedo scusa, del giusnaturalismo moderno. La filosofia di Rosmini è una personalizzazione del giusnaturalismo moderno. La concezione gentiliana dello stato etico è la più netta opposizione a questo individualismo, a questo personalismo. Perché? Perché Gentile interpretava l'individuo come fatto, come atomo, cioè per Gentile ogni individualismo era un materialismo. Per Gentile la verità dell'uomo era nel suo riconoscersi espressione di una società trascendentale, nel suo ritornare in sé. Gentile faceva proprio il in te ipsum redi agostiniano, ma tornando in sé l'uomo che cosa trovava? Trovava la societas. Per Gentile la società trascendentale è nell'interiorità dell'uomo, è societas in interiore homine. Ed è proprio elevandosi a questa societas, a questo spirito universale che ognuno di noi ha in sé, che ognuno di noi sconfigge ciò che in lui è particolare, individuale, è il fatto, la carne che va vinta in qualche modo. Cioè Gentile considera l'individuo come una realtà materiale. La cosa interessante, veramente interessante, è che questo conduce ad una concezione dello Stato come stato etico, ha una concezione della società come qualcosa che precede gli individui, li fonda, non è formata dagli individui, ma li precede e li fonda. E questa concezione, qui la critica di Del Noce, è una concezione anche giustificata in qualche modo dall'errore originario di Gentile. Vediamo che cosa questo significa. Scrive Del Noce: è chiaro che qui troviamo, nello stato etico gentiliano, il punto estremo dell'antitesi dalla concezione rosminiana, poiché il giusnaturalismo, individualismo, antecedenza dei diritti allo Stato suonano per Gentile come termini equivalenti a materialismo. Gentile, infatti, nella sua conferenza al Congresso Hegeliano di Berlino del 1931 sullo Stato, riconosce ad Hegel di aver elaborato il vero concetto dello Stato, perché non è partito dagli individui, è partito dallo Stato, non è partito dall'individuo per dedurre lo Stato, ma al contrario. Questa radicalità, diciamo, gentiliana, è da Del Noce spiegata proprio attraverso, diciamo, partendo da quella rinuncia all'interiorità che si realizza nel soggetto trascendentale. Soggetto trascendentale è un soggetto immanente, immanentisticamente concepito, che non ha in sé il rapporto all'essere come oggettività. Ha in sé tutto, non ha un'interiorità che guarda ad altro, che guarda all'essere. La sua interiorità è in realtà un'interiorità involontariamente vuota. Che cosa scrive Del Noce? Effettivamente, spogliato dei rapporti con l'essere ideale, l'individuo diventa quella realtà naturale di cui lo spirito deve trionfare. Quella per Gentile carne che lo spirito deve vincere. Quella carne che si è distaccata dallo spirito e che lo spirito deve tornare a risolversi. E continua Del Noce: la negazione radicale del momento platonico, la vittoria dell'immanentismo su Rosmini importa una riforma della dialettica che cancelli da Rosmini come da Hegel il platonismo, fa una parentesi Del Noce, ripeto, la negazione radicale del momento platonico fa sì che l'individualismo gli si configuri come materialismo, con le conseguenze logiche dell'anarchismo o comunque dell'ateismo o della società vista come aggregato di individui umani chiusi in se stessi, dunque dell'esatto inverso della società trascendentale. Il concetto trascendentale di soggettività e di individuo svuota l'individuo di interiorità, nonostante che il pensiero gentiliano sia un continuo richiamo all'interiorità. Ma che cosa troviamo nel ritorno all'interiorità inteso come lo intende Gentile? E Del Noce ce lo spiega. Non certo il mondo ideale delle verità eterne o l'ordine dell'essere ideale, ma il soggetto separato da tutto ciò che, secondo il pensiero gentiliano, può essere assimilato al fatto. A questo punto, questo soggetto e l'etica che gli compete, questo soggetto svuotato, è, dice Del Noce, energia, e non già energia che sia diretta all'instaurazione di un valore configurato in termini di un determinato contenuto, ma piuttosto che si serve dell'oggetto come mezzo proprio a realizzarsi come appoggio di un nuovo slancio. Cioè la rottura con l'idea tradizionale di un'interiorità umana capace di guardare all'essere e di fondarsi metafisicamente nell'essere produce una soggettività che, pur dovendo ipoteticamente trovare in se stessa la società, il soggetto trascendentale, la società trascendentale, non trova che energia, non trova che vuoto, slancio, diciamo, indeterminato, slancio in qualche modo vitalistico, nonostante che poi tutto il discorso gentiliano avvenga nei termini di una retorica spiritualistica molto forte. Cioè, dice Del Noce, paradossalmente Gentile sembra così dar ragione ad Heidegger, interprete di Nietzsche, cioè all'idea che la metafisica occidentale si risolva nella volontà di potenza. Soggetto svuotato di interiorità, costretto a riconoscere la sua vera spiritualità e universalità soltanto nello stato etico, nella societas che dovrebbe trovare in se stesso, in realtà è volontà di potenza. In questo modo il pensiero gentiliano, da una parte, irrazionalizza, cioè cade nell'irrazionalismo, riformando in senso immanentistico la filosofia di Rosmini, cioè privando Rosmini, il pensiero rosminiano, dell'intuizione intellettuale dell'essere, rendendo la ragione immanentistica e autocreatrice, produce irrazionalismo. Non solo, questo svuotamento della soggettività produce totalitarismo. La soggettività vuota non fa che riconoscersi come luogo di una socialità altrettanto evidentemente vuota. Cioè nel pensiero gentiliano si realizza, secondo Del Noce, quel movimento che mostra contro le sue intenzioni, in ultima istanza, la riduzione della soggettività ad energia. La cosa interessante è che per Del Noce lo stesso avviene sia sul piano del marxismo, in cui abbiamo visto, trattando dell'idea di rivoluzione, la natura umana viene deessenzializzata, l'uomo viene ridotto ai suoi legami sociali, anche lì c'è una cancellazione dell'interiorità. Sia però anche sul piano di quello che Del Noce chiama lo stato, che Del Noce chiama lo stato agnostico, cioè lo Stato, quel tipo di democrazia relativistica che si è realizzata in Europa e anche in Italia nella seconda metà del Novecento, nel secondo dopoguerra. Anche lì lo Stato ha rinunciato ai suoi fini morali, ha rinunciato all'interezza, ha rinunciato a quello che potremmo dire il realismo politico, secondo il concetto rosminiano, come ce lo presenta Del Noce. E qual è l'esito ultimo? L'esito ultimo è l'accettazione di un soggettivismo vitalistico, cioè quella stessa energia che troviamo al fondo della soggettività gentiliana, dell'esperienza dello stato etico e, ahimè, dell'esperienza storica del fascismo. Del Noce lo scrive: passiamo alla realtà più recente. È a tutti evidente che negli anni che ci separarono dalla fine della guerra si è formato uno stato assolutamente agnostico, volontariamente privo di ogni diritto di intervenire nel dominio dello spirito, della morale, della verità, di ogni interesse ideale, insomma. Agnosticismo sotteso da una implicitamente accettata concezione vitalistica e soggettivistica dei valori, considerati come oggetto di preferenze e di scelta a seconda che potenzino o meno l'intensificazione della vita, la vitalità dei singoli soggetti nella loro attività mondana, cioè anche qui la volontà di potenza, anche se altrimenti detto. La cosa interessante qui, e dobbiamo avviarci alla conclusione, è che il modello di soggettività rosminiano, il modello di interiorità oggettiva rosminiano, fondamento delle concezioni politiche, il realismo politico che abbiamo visto, giuridiche, il personalismo come personalizzazione del diritto naturale moderno, del giusnaturalismo moderno, diventano nella lezione di Del Noce gli strumenti per una critica del pensiero hegeliano, del pensiero gentiliano, del pensiero marxista, del relativismo etico delle democrazie della seconda metà del Novecento, ma non solo però strumenti di critica di esperienze filosofiche, perché diventano anche strumenti di interpretazione del fallimento di esperienze storiche, perché il marxismo ha la sua realtà politica nel comunismo. Il pensiero di Gentile, Del Noce sarebbe lunghissimo questo discorso, Del Noce nella lezione dell'83 vi fa riferimento, secondo lui l'incontro di Gentile e Mussolini produce una base culturale del fascismo che consente il passaggio dal fascismo movimento al fascismo regime. Nell'opera di Del Noce su Giovanni Gentile è molto evidente l'importanza del rapporto Mussolini Gentile. Noi non possiamo soffermarci su questo, possiamo dire che lo scacco dell'eticismo trascendentale di Gentile si accompagna allo scacco del fascismo come esperienza storica e di una parte importante del risorgimentalismo laico, pur irriducibile al fascismo. E d'altra parte, esperienza storica è anche quella che viene descritta qui dietro lo stato agnostico, è l'esperienza storica delle società della seconda metà del Novecento. Dello stato agnostico, della società permissiva, della società del benessere, di quella tecnocratica. Cioè il pensiero di Rosmini veramente viene messo in gioco con una forza antagonistica, mi permetto di dire, secondo me, con una forza di contestazione enorme rispetto alla realtà presente. Tanto che appunto Del Noce può concludere il suo. La sua lezione dell'83, proprio sostenendo che noi siamo nel tempo, è l'83, siamo nel tempo della corruzione del risorgimento, di fronte a cui le forze politiche in campo sono impotenti. Vincere questa corruzione del risorgimento, che tra l'altro come corruzione richiama molto quello che abbiamo detto nella lezione scorsa a proposito del prevalere della ragione strumentale come corruzione della società, siamo nel momento della corruzione del risorgimento, perché siamo nel momento del prevalere assoluto della ragione strumentale, la via di uscita è certo anche nel ripensamento profondo della lezione di Rosmini, ma anche appunto della lezione di Tocqueville. Ritorna, diciamo così, l'accostamento alla fine della lezione dell'83. Tocqueville-Rosmini purtroppo non è sviluppato, diciamo così, era consegnato al futuro, futuro che in parte è già avvenuto, diciamo, rispetto all'83, siamo molto, molto lontani, era consegnato al futuro forse un ulteriore approfondimento di questo rapporto Tocqueville-Rosmini. È difficile dire fino a che punto questa tesi del rosminianesimo come fondamento di un risorgimento finalmente elaborato in una versione non più immanentistica ma trascendente, concepito come restaurazione dei principi religiosi, dei principi della cristianità, ma all'interno della modernità, è difficile dire fino a che punto sia una proposta percorribile. Quello che forse è purtroppo più facile invece sapere è che quella radicalità di crisi che Del Noce aveva di fronte e che denunciava non ha trovato, insomma, non, io credo, né smentite e tantomeno soluzioni negli ormai quasi 30 anni che ci separano da quei ragionamenti del Nociani alla cattedra Rosmini di Stresa.